Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Sempre un dono e una grazia quando iniziamo la nostra lezione comune oggi con il Vangelo di Giovanni. Mentre chiediamo, mentre ricordiamo che la regola ci dice che questo è il vincolo di unità e di pace, e mentre chiediamo l'aiuto e la luce dello Spirito di Dio, dobbiamo anche cercare di impegnarci. Ciascuno deve trovare la sua strada per scavare, per impegnarsi in questa lettura e per dare il suo apporto.
Inizio del Santo Vangelo secondo Giovanni.
Versetti 1-5. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta.
Parola del Signore.
Ecco, iniziamo a pezzetti a leggere il prologo, avendo comunque davanti tutto il testo, fino al versetto 18, dobbiamo sempre considerare ogni parte nell'insieme. Questo brano iniziale, secondo alcuni, sarebbe una sintesi del Vangelo. Penso piuttosto che sia una chiave del Vangelo. Per essere una sintesi mancano troppe cose, soprattutto manca la passione, la risurrezione, non c'è traccia qui. È invece la chiave del Vangelo, perché il lettore in questo modo, il lettore credente, sa già chi è colui di cui si parla poi nel Vangelo. E mi pare che questo possa essere detto. Ecco, per introdurre questo brano, vedo anche che la Bibbia di Gerusalemme, adesso sbirciavo alla fine della lettura, al versetto 5, segnala, mentre traduce le tenebre non l'hanno vinta, segnala anche altre possibilità. La Bibbia di Gerusalemme, cioè quella francese, traduce diversamente: non l'hanno afferrata, oppure altri segnala che non l'hanno compresa. E questo va, appunto, lo volevo dire all'inizio, può servire per la nostra interpretazione. Ecco, vi lascio subito la parola. A qualcuno ho distribuito una traduzione diversa, soprattutto una distinzione fra quello che è un inno precedente che l'Evangelista ha utilizzato, e quindi questo può risolvere parecchi problemi di questo testo, che altrimenti è difficile da comporre. Io vedo le altre, i tentativi sono difficili da accettare, cioè come se nella prima parte si parlasse di ciò che precede l'incarnazione, che poi sarebbe espressa semplicemente a partire solo dal versetto 14, che è molto chiaro, si fece carne, e tutto ciò che precede dovrebbe essere prima, ma questo non può corrispondere. Si parla anche del Giovanni Battista, si parla del Gesù storico, chiaramente, Si parla addirittura di chi ha creduto in Gesù e che ha avuto la capacità di diventare figli di Dio, quindi del battesimo, eccetera. Non si parla di qualche cosa prima dell'incarnazione, non è composto in questo modo. E qui chi si avventura in questo modo non se la cava, secondo me. E invece è composto diversamente. Ecco, ci sono due testi, uno dentro l'altro, e ciascuno, ognuno di questi due, diciamo, letture, sono molto belle tutte e due. Ecco, accenno solo al testo originale che raccontava la storia della parola di Dio, come fanno i profeti, che è una parola con cui Dio ha creato il mondo. Dalla parola di Dio furono creati i cieli, dice il Salmo, e che Dio ha rivolto a Israele e che Israele ha rifiutato. E i profeti non fanno che ripetere questo, venne tra i suoi. Qui si parla della parola secondo il testo originale, diciamo, l'inno. E poi c'è la risposta di Dio, che è stupendo questo. Cosa ha fatto Dio di fronte al rifiuto della sua parola? L'ha incarnata in Gesù. E la parola divenne carne, divenne un'umana esistenza, e noi abbiamo visto, eccetera. Però l'Evangelista ha usato tutto questo, ecco, per parlare di Gesù fin dall'inizio. Ecco, questo è ciò che io poi potevo dire alla fine, ma accenno fin dall'inizio, dove diventa molto importante il versetto 2, che allora è il primo intervento dell'Evangelista nel brano, e non è una semplice ripetizione, ma è la sua interpretazione, e andrebbe tradotto in modo un po' più conforme. È costui, bisognerebbe tradurre, è costui che era in principio presso Dio. Utos è costui che era in principio presso Dio, come dire, io sto parlando, quando leggo la parola era in principio, intendo Gesù. Gesù era, in quanto parola, fin dal principio. Ecco, ma detto questo, vediamo insieme di nuovo questi versetti.
Tu hai sottolineato che questo inizio è una chiave per farci veramente capire, entrare, insomma, ci apre veramente all'interpretazione di chi si parla e tutta la vita di Gesù. Si può dire anche, questo l'ho letto, che il prologo è paragonato a una prefazione di un libro. Nella prefazione che cosa si fa? La prefazione deve spiegare, l'intenzione per cui è stato scritto un libro. Mi è piaciuta questa cosa, perché è proprio così, se è giusto, appunto, allora il prologo che cosa ci dice? Ecco, che Gesù, quest'uomo, è descritta proprio, è raccontato che è Dio stesso che è venuto in mezzo al mondo. Ecco, questo mi sembrava la prima osservazione. Ecco, infatti, questo versetto 2, io qui nella traduzione c'è, cioè, questi, infatti, era presso Dio ed era Dio. Ecco. E questo sottolinea molto bene l'intenzione. Ecco. E la lettera agli Ebrei, che appunto dice come Dio aveva parlato all'inizio, ecco, agli uomini molte volte, come è stato anche già accennato, per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi attraverso il Figlio. Ecco, quindi la parola di Dio è alla fine, finalmente si è incarnata, perché la parola non è stata ascoltata. Ecco, e questa parola è Gesù. Infatti, anche Don Umberto ci raccomandava di tradurre il verbo, la parola, non il logos, e questo è importante. E, appunto, questo è confermato dal versetto 2, ecco. E questo è questo Gesù di cui noi adesso stiamo parlando. Naturalmente la linea patristica è diversa, ecco, addirittura hanno sottolineato più volte che era la seconda persona della Trinità, quindi non so, questa linea generalmente nelle nostre lezioni non le abbiamo mai percorsa, ecco, ma soprattutto appunto questa. E il versetto 4 si riferisce subito a che cosa? Alla vita di Gesù, e in lui, in cui noi abbiamo vissuto, abbiamo visto, abbiamo toccato, e qui c'è l'eco della prima lettera di Giovanni, ecco, questo Gesù era la vita divina ed è venuto a offrirla per gli uomini. Io sono arrivata fin qua.
Sì, io non ho riletto su questa volta la traduzione che c'era già stata distribuita anni fa, però mi ricordo la tesi di Zakovic, che era molto bella, e ricordo fin dai tempi di Don Umberto, quindi andiamo indietro parecchio. Lui diceva che, ma chiunque lo può vedere anche in traduzione, che c'è una parte in versi e poi alcune glosse che non sono più in versi, e quindi evidentemente si possono isolare la parte in versi che fila e poi delle inserzioni che sono come delle spiegazioni e che non sono più in versi, che rompono un po' il ritmo, perché sono spiegazioni, diciamo quasi inserzioni su una cosa forse che i lettori conoscevano già, precedente insomma. Quindi si dice che questo verbo c'era già all'inizio, cioè in principio era il verbo, si può anche parafrasare, in principio, cioè il principio di cui si parla nella Genesi, questa parola di Dio c'era già, esisteva già, era presso Dio ed era Dio. E poi si dice questa cosa, sulla quale io mi sono fermata di più questa volta. Sì, tutto è stato fatto per mezzo della parola, di questa parola, e poi dice: in lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. La vita era la luce degli uomini, che cosa significa? Perché nei sapienziali, nei libri sapienziali, si dice che la sapienza è luce, è la sapienza che è luce, e che questa luce dà vita. Questa luce di Dio dà la vita, cioè si vive per mezzo di questa luce. L'abbiamo letto anche questa mattina, tra l'altro, in uno dei passi della Sapienza, abbiamo letto qualcosa di simile. Qui invece si dice che la vita è la luce degli uomini. Forse si intende che la vita consiste nella luce della Sapienza, in questa luce che è la parola di Dio, la sua Sapienza, cioè, come dire, ciò che dà vita è la Sapienza, la luce era la vita degli uomini. Ho trovato proprio nei testi che abbiamo letto a mattutino, Sapienza 6:18, per esempio si dice, si identifica la Sapienza con la legge di Dio, quindi il rispetto delle leggi e garanzia di immortalità. Io capisco il ragionamento se identifico luce con sapienza, sapienza di Dio, non so se faccio bene, comunque la luce è la luce dell'intelletto, la luce che viene da Dio, che illumina. E poi di nuovo al capitolo 7 della Sapienza, al versetto 30, c'è un parallelo esatto al prologo. A dice: essa è più bella del sole, supera ogni costellazione di astri, paragonata alla luce risulta superiore. A questa infatti succede la notte, ma contro la sapienza la malvagità non può prevalere. Io non ho la traduzione greca, però non so se queste le tenebre che non l'hanno avvinta, si può, il concetto è quello, che non l'hanno compresa, non nel senso intellettivo di comprendere, ma che non hanno prevalso, quindi è una linea un po' diversa da quella che diceva Giovanni.
Un'attribuzione tradizionale di questo Vangelo, a partire dal secondo secolo, ci fa pensare che quarto Vangelo sia stato scritto da Giovanni, figlio di Zebedeo, questa era, diciamo, la versione ufficiale delle cose. Ma oggi, diciamo, da vari studi, non solo di oggi, lungo naturalmente i secoli, lunghi tempi, e si riscontrano, si sono riscontrati e si riscontrano anche oggi dubbi, diciamo, su una, diciamo, sulla composizione del solo Giovanni. E numerosi studiosi ritengono, piuttosto che sia venuto alla luce per gradi, e ad opera naturalmente di una scuola giovannea che molto ha collaborato appunto per questo, diciamo, per questo Vangelo, nata attorno alla figura storica e alla diretta testimonianza del discepolo che Gesù amava. Questo naturalmente è la posizione appunto di questi studiosi, di questi esegeti del testo di Giovanni. Ed è possibile che questo Vangelo sia stato composto nell'area di Efeso, dove naturalmente Giovanni si era, diciamo, reso residente, diciamo, dopo l'abbandono della Giudea, in Asia, Efeso in Asia Minore, e si pensa che sia stato composto in un arco di tempo che va dall'80 al 110. E anche se alcuni autori pensano che la composizione di questo Vangelo sia avvenuta nella Siria, che è stata un po' la culla del cristianesimo, la culla iniziale del cristianesimo. Naturalmente, come vediamo già dall'inizio del prologo, questo scritto ci presenta la rivelazione del mistero del Cristo come una vera irruzione nel mondo del Salvatore, come una vera luce che illumina ogni uomo. Così dice Giovanni, già dall'inizio. Giovanni apre solennemente il suo Vangelo con un inno al Logos, alla parola, ispirato alla tradizione sapienziale, e in particolare si apre alla lode della sapienza divina, che troviamo nel libro dei Proverbi, già al capitolo 8, e nel libro del Siracide, al capitolo 24.
È un testo insondabile, talmente profondo che nella sua semplicità lascia sgomenti e genera però anche molte domande. Dice il versetto 3: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, della parola, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Poi dice che cosa appartiene alla parola. In lei era la vita era la luce degli uomini, e la luce splende nelle tenebre. Le tenebre. Anche le tenebre sono state fatte. Tenebre non è mancanza di luce in questo contesto qui. È una qualità negativa. Anche la tenebra è stata fatta, perché nessuna delle cose, neppure una delle cose fatte, è stata fatta.
Io mi ero fermato sul versetto 4. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini. E mi sembrava che la parola che aveva creato tutto era anche sorgente di una vita, quindi non solo aveva creato, ma era continuamente sorgente di vita, e anche di una vita eterna. Ed è questa luce invece è strana, perché nel capitolo 3 dice che si può amare o odiare questa luce, al capitolo 12 dice che bisogna credere a questa luce. Pensavo al fatto che che gli uomini hanno amato più le tenebre di questa luce e quindi si sono privati di questa sorgente di vita.
E io avrei radunerei alcune osservazioni insieme a quelle che avete voi fatto. La prima è che al versetto 1 rimangono due, non c'è l'identificazione fra Dio e la parola. Basterebbe l'osservazione: in principio era la parola e la parola era presso Dio, quindi sono due, sono distinte, diciamo, ecco, sono distinte. E quindi quando si dice poi che la parola era Dio, non significa che sono uno, significa che anche la parola è divina. Questo, tra l'altro, e per chi ha davanti il greco, non so se questo sia significativo, ma può esserlo. L'ultima affermazione non ha l'articolo, non si dice che o theos in o logos, cioè non si dice che la parola era o theos con l'articolo, si dice che la parola era theos, che nell'uso antico e anche biblico può benissimo essere tradotta divina. Possiamo anche tradurre era Dio, ma osservando io credo che sono due. La parola era presso Dio e la parola era divina. Era lui, a lui, alla parola stessa si può dire che era Dio. Questo mi pare la prima osservazione che farei. Questo mostrerà che anche, nonostante che abbia un senso dire che Dio si è incarnato, andrebbe spiegato però, perché bisognerebbe fare riferimento alla dottrina della Trinità, eccetera. Notiamo però, fin da adesso, sulla base dell'osservazione che già facevo, che al versetto 14 non si dice che Dio si è incarnato, si dice che la parola di Dio si è incarnata, perché rimangono distinti nella concezione che ha qui l'Evangelista, rimangono distinti, sono strettamente uniti. È difficile distinguere uno che parla dalla parola, ma è proprio questo il mezzo per esprimere un mistero, naturalmente che rimane un mistero, io credo, io sottolineerei questo aspetto. È un modo per esprimere un mistero. Cosa c'è di più vicino, di più, diciamo, vicino a chi parla che non la sua stessa parola? Ora, Gesù, e qui è detto, è certamente un uomo, ma era non solo un uomo, a lui si attribuisce, era la parola eterna di Dio, aveva un'esistenza fin dall'inizio, e lo si dice attribuendo a Gesù questo concetto che è quello più vasto di tutta la Bibbia. Non esiste un concetto più onnipresente nella Bibbia che parola di Dio, perché ogni volta che si esprime che Dio comunica, ecco, si comunica o comunica con l'uomo, si dice che parlò, anche se non si spiega come. A volte nei sogni, eccetera, ma non è che, e sono sempre espressioni, a mio parere, che velano, mentre rivelano, velano un mistero. E anche qui mi sembra questo. La seconda osservazione, l'abbiamo già fatta, è che se noi leggiamo il testo, cioè il prologo, nella sua ultima comprensione, cioè come l'Evangelista l'ha letto, vuole che si legga, dobbiamo appoggiarci sul versetto 2, che non è una ripetizione come appare spesso nelle traduzioni, che non tengono conto di questo, ma è la chiave, la prima chiave. Poi l'Evangelista aggiunge altri interventi nel testo originale, che sono interventi che mostrano come lui intende e utilizza questo bellissimo inno sulla parola di Dio, che spiega anch'essa Gesù, perché arriva a Gesù anche questo inno originario, è un inno cristiano anche quello che precede, perché vuole spiegare Gesù come la parola che si è incarnata. Però l'Evangelista vuol dire, a mio parere, che fin dall'inizio, fino al versetto 1, si parla di Gesù, del Gesù storico. Quindi o si legge il versetto 1 dicendo, ed è pienamente legittimo, dicendo che è la storia della parola di Dio, la parola era divina, ecco, con quella parola Dio ha creato il mondo, eccetera, oppure lo si legge, come dice l'Evangelista, costui era colui di cui sto parlando, cioè che Gesù, in quanto parola, era fin dal principio, era lui stesso presso Dio, non in quanto uomo naturalmente, ma in quanto parola di Dio. Quindi sono tutte affermazioni sulla divinità di Gesù. Io penso che l'Evangelista legge questo testo sottolineando la divinità del Gesù storico, dell'uomo Gesù, che ha un'esistenza eterna precedente. Sul versetto che anche la Sara si è già fermata, io segnalo, potrebbe essere un'espressione parallela nel Vangelo, sempre leggendo il testo come lo legge l'Evangelista, intendo, perché, ripeto, lo si deve leggere anche in un altro modo per capirlo. Però adesso io sto sulla lettura ultima dell'Evangelista, il capitolo quinto, in lui era vita. Certo, può voler dire tante cose, come sapienziali, è anche stato intervenuto anche prima, ma c'è il capitolo quinto, il versetto 26, che forse per l'Evangelista quell'espressione che lui ha trovato nel testo, non l'ha scritta lui, quindi può avere un altro significato, per lui probabilmente ha questo significato che noi troviamo al capitolo quinto, versetto 26, quando dice che come il Padre ha, è Gesù che parla lì, come il Padre ha la vita in se stesso, che è un'espressione che qualifica la differenza fra Dio e la creatura. La creatura ha una vita partecipata, Dio ha la vita in se stesso, così ha donato al Figlio di avere la vita in se stesso. Notiamo che c'è una differenza però anche qui, che è un dono, è presentato come un dono. Però è un dono che fa del Figlio, che in questo caso chiaramente è Gesù, lo mette alla pari, lo mette accanto alla dignità di Dio, perché anche a lui, a Gesù, Dio ha dato di avere la vita in se stesso. Un'affermazione altissima, mi sembra. Poi l'ultima cosa che volevo dire, il versetto 5. Notiamo una differenza qui, anche questo può essere benissimo una seconda inserzione dell'Evangelista, io credo che sia così, e difatti notiamo che si parla al presente. Siccome per l'Evangelista il versetto 4 riguarda il ministero storico di Gesù, non riguarda la storia della parola, quando la vita era in lui, quando era tra noi, quando questa vita è diventata la luce degli uomini, quando ha insegnato tra noi, la vita diventa un titolo qui, come all'inizio della prima lettera di Giovanni, abbiamo la vita si è manifestata, e il versetto 5 è al presente. A me sembra che l'Evangelista voglia dire che la luce continua a risplendere, anche se le tenebre non l'hanno compresa. Io tradurrei compresa, però, ripeto, ci sono altre possibilità. Vuol dire afferrare, come diciamo anche noi, hai afferrato, hai compreso, è un uso larghissimo nel greco, anche catalanvano, per dire hai afferrato, hai compreso, e vedo che nelle traduzioni è segnalato questo significato. In questo caso l'Evangelista vuol dire quella luce che era nel quando Gesù era tra noi, continua a risplendere fino adesso, continua anche se non è stato compreso dalle tenebre, continua a risplendere, è un dono che continua. Ecco, chiediamo anche noi di essere sempre più illuminati, di camminare in questa luce che risplende nel Vangelo. Diciamo, ascoltaci Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa e preghiamo perché la buona notizia del Vangelo possa essere portata davvero ad ogni creatura. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per quanti fanno più fatica, per quanti sono nel dubbio, quanti sono disorientati, perché possano incontrare nella loro vita e conoscere il Signore Gesù e la sua luce. Preghiamo.
Ascolta, Signore.
E continuiamo a pregare sempre per i governanti, per i potenti della terra, perché il Signore faccia loro dono della sapienza vera, quella che cerca la pace e la giustizia per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre affidiamo al Signore i più poveri, i più sofferenti, quanti vivono in situazioni di violenza, di guerra. Preghiamo per l'Ucraina, perché possano cessare questi terribili combattimenti. Preghiamo perché possano venire giorni di pace per tutta l'umanità. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo per le nostre comunità, per il nostro cammino, per la nostra lezione quotidiana, perché il Signore davvero ci guidi e con la sua luce, col suo spirito. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Chiediamo al Signore di avere sempre presente durante tutta la nostra giornata la preghiera per gli uomini più afflitti e più provati nel corpo e nello spirito, per poterli sempre presentare nella preghiera al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. In particolare per gli ammalati delle nostre comunità, i più sofferenti in questo tempo. Preghiamo.
Ascoltaci. Accompagniamo sempre la mamma di Michele e Michele stesso che l'assiste, perché Dio l'accompagni e la prepari lui stesso all'incontro finale o iniziale con lui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per la pace mentre preghiamo per la pace nel mondo, preghiamo per la pace all'interno delle famiglie, delle comunità. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ricordiamo ancora anche la Carla Barbari nel giorno del suo compleanno e una preghiera per la mamma della Giuliana Melandri. Preghiamo. Anniversario della sua morte.
E sempre preghiamo per i morti, per i feriti, per i profughi di questa terribile guerra, e chiediamo al Signore perché intervenga e ponga fine. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Vorrei ricordare anche Eros, che pur essendo ormai non vedente e allettato, però è sempre molto lucido e ha imparato veramente dalla lezione della suo combattere come partigiano, ha imparato la lezione della pace, del valore della pace sempre. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Noi te le rivolgiamo confidando nell'intercessione del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.